Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto di un incontro che si è tenuto giovedì 11 aprile 2024, promosso dall'Associazione Studium Fidei presso il Centro Pastorale Paolo VI, via Tigor 24/1 a Trieste, sul tema L'ospedale di comunità di Trieste, esperienza pilota in Regione Friuli Venezia Giulia, frutto della partnership tra ASUGI ed ITIS, presentati dal presidente canonico Monsignor Ettore Carlo Malnati, ospiti Aldo Pajor, presidente ITIS, Anna Vittoria Ciardullo, direttore della struttura complessa Distretto Trieste 1, dottoressa Sabrina Biagini, dirigente medico.
Bentrovati. Saluto coloro che sono messi in contatto con lo streaming in diretta, saluto coloro che si metteranno in contatto venerdì con la nostra radio diocesana e sabato alle 17.45 con Tele4 su tutto, diciamo, l'arco regionale. Oggi abbiamo il piacere e la gioia di avere una istituzione di qualità per la nostra città, che è la cosiddetta un tempo Casa dei Poveri, che oggi si chiama ITIS. Ma ovviamente ringraziamo il presidente e tutti i suoi collaboratori, ma io vorrei ringraziare anche le infermiere e i portinai, che spesso io la domenica pomeriggio passo a trovare i miei parrocchiani che sono lì per la riabilitazione oppure sono lì, ecco, come casa di riposo, e sono molto contenti per tutte le attività, dall'attività religiosa all'attività culturale e anche le attività ludiche. Ma oggi noi vogliamo presentare, diciamo, un fiore all'occhiello della nostra città e dell'ITIS stessa, che sarebbe appunto l'ospedale di comunità. Sono stato diverse volte a trovare le mie parrocchiane, per dire il vero, e ho visto un ottimo clima di serenità e proprio di famiglia. Dunque diventa importante domandare come si è giunti a questo, quali sono, diciamo, i vantaggi, quali sono le cose da perfezionare, come in qualsiasi realtà c'è sempre qualcosa da migliorare e da perfezionare. Quindi oggi coloro che si metteranno in contatto negli altri giorni ci potranno poi in un secondo tempo rivolgere le loro attenzioni, diciamo, di plauso, oppure anche qualche suggerimento. Qui c'è il presidente Aldo Pajor, che è ben disposto non solo a sentire, diciamo, gli ok, ma anche i suggerimenti. È una persona dialogante, è una persona che comunque sa anche scherzosamente prendere anche quelle che sono le osservazioni che in famiglia si fanno. Vorrei ricordare che proprio oggi il Vescovo, incontrando i suoi sacerdoti, e tra i quali anche il sottoscritto del ritiro spirituale, ci ha sottolineato una emozione che egli ha provato l'altro giorno andando proprio a visitare l'ITIS, cioè i nostri anziani, gli ospiti, e ha avuto questa bella notizia che una quarantina di ospiti hanno scritto al Papa, che verrà qui a Trieste in luglio. Hanno scritto quelle che sono le loro emozioni, quello che loro vorrebbero, ecco, che il Santo Padre conoscesse o dicesse. Ecco, quindi vedi, anche da questo punto di vista c'è una grande attenzione ai fatti che avvengono attorno a questa casa di riposo nella nostra città. Quindi i nostri anziani non sono perduti, sono persone pensose che nella loro fragilità, in base all'età, ci danno anche però dei punti di vantaggio. Anche loro si preparano, forse noi magari diamo per scontato, sì, viene il Papa, va bene, va, mentre loro sentono questa presenza. Quindi io ringrazio il modo con cui viene gestita questa istituzione che è prettamente cittadina. La storia in sintesi ce la dirà il presidente Pacor e poi sentiremo i collaboratori preziosissimi, meglio le collaboratrici preziosissime che ci daranno il taglio nel quale loro vivono ed operano nella struttura dell'ospedale di comunità. Buona audizione a tutti.
Bene. Buongiorno a tutti, allora sono Aldo Pacco, il presidente di ITIS e vi racconteremo una bella storia. Racconteremo una storia di successo perché tutti i dati che poi verranno esposti dalla dottoressa Ciardullo e dalla dottoressa Biagini danno, come dire, un risultato ottimo ed eccellente sotto tutti i profili. Racconteremo questa storia che si svolge all'interno della comunità di Trieste con due enti, diciamo, principali, no? Uno è la SUGI, che qua è rappresentata dalle dottoresse che ho citato prima, e l'altro è ITIS, che rappresento io. Allora, vi racconto un attimo cosa è ITIS, tanto per capire. ITIS è un istituto che accoglie anziani non autosufficienti, opera in città da circa 200 anni, nel 1818 è stato fondato nella una zona vicino alla stazione ferroviaria, poi è stato spostato nel 1862 nell'attuale sede di Via Pascoli 31. Nasce in Via Pascoli 31 questo grande edificio per volontà dell'alta borghesia triestina della seconda metà dell'Ottocento, fra i quali spicca Domenico Rossetti. In oltre 100 anni nasce appunto, come diceva Don Pietro Maldatti, nasce come istituto dei poveri, quindi per dar sostegno agli orfani, agli anziani, formare gli orfani e assistere gli anziani. Nel tempo però si sviluppano tutta una serie di servizi che ITIS, con l'andare degli anni, deve seguire i bisogni della città. Ecco quindi che gli orfani non sono più accolti in ITIS da circa il 1976, nella cosiddetta parte del Collegio San Giusto, e quindi si dedica esclusivamente da quella data ai servizi per gli anziani non autosufficienti. E i servizi non è una parola a caso, perché ITIS non è solo una casa di riposo, no? Qualcuno recentemente mi ha detto ancora ospizio, no? Anche io l'ho ripresa, anche persona di cultura, devo dire la verità, ma si è trasformato in centro servizi. Nel 2021 abbiamo trasformato lo statuto che da centro residenziale per anziani non autosufficienti è passato a centro di servizi. Significa, come dire, essere all'interno del territorio, in collaborazione, in rete con altri enti pubblici, come questo caso, praticamente, con l'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, o con associazioni, o col terzo settore, o comunque con privati. Chiaramente gli enti pubblici sono i nostri privilegiati per una, come dire, rapidità di esecuzione degli obiettivi, dei progetti, che poi verrà ben dimostrata qua. Quindi questi servizi che assumono anche una certa trasversalità. Il comprensorio di Via Pascoli 31 comprende quindi una residenza per anziani non autosufficienti divisa in 9 residenze, a loro volta divise in 17 nuclei. Andiamo dalle persone anziane non autosufficienti con problemi comportamentali fino anche a quelle che comunque sono lucide, presenti e attive. C'è l'ospedale di comunità. Sono 8 mini appartamenti per persone fragili, ciò significa che non è solo anziani non autosufficienti, ma anche magari persone sole che vivono sole, hanno la possibilità di essere ospitati in ITIS e di vivere in ITIS, però con tutta la libertà che dà il proprio domicilio, quindi entrano ed escono come vogliono. anche per dire il fattore sicurezza, che tante volte è quello che predomina su tutti, è molto gradito. Infatti noi abbiamo sempre, come dire, la portineria sorvegliata H24, quindi hanno questo senso di sicurezza, poi godono di tutti i servizi dell'ITIS. Ci sono anche due appartamenti protetti all'interno dell'ITIS, quindi con zona giorno, zona notte, che vengono, sono i primi ad andarsene via perché sono molto graditi. C'è un centro di aggregazione per gli anziani che possono, del quartiere, che possono usufruire di tutti i servizi dell'ITIS, quindi con tutta l'animazione, i giardini, il bar, che è un centro veramente di aggregazione di per sé, no? Ma vero, come nella nostra piazza interna che è rappresentata nel nostro atrio monumentale. E abbiamo recentemente, c'è la sede per il campo dello screening mammario, e la sede del corso di laurea in fisioterapia. Facciamo all'interno dell'ITIS animazione, ma soprattutto anche all'interno di ARCA, che è un progetto che ormai va avanti da parecchi anni, 3 mostre all'anno con artisti di fama internazionale di arte contemporanea, curate dal nostro amico Serse Roma, pittore di fama internazionale. Poi c'è il circolo culturale sportivo e poi abbiamo anche una bellissima chiesa dedicata a San Carlo Borromeo al primo piano. Allora, i servizi non si rivolgono solo agli anziani, ma anche, diciamo, a tutti i bisogni, per esempio il portierato sociale di quartiere e altri servizi che vanno anche in edifici al di là di quella che è la sede centrale. Ma ITIS lavora in un contesto di anziani, che è una città anziana che non tante volte viene percepito. La città di Trieste ha circa 200.000 abitanti. Di questi, quasi 32.000 sono oltre i 75 anni, massima parte donne, normale, no? Ecco, abbiamo anche 144 ultracentenari. Ecco, all'interno di questo contesto che ITIS opera, no? E questi 32.000 sono il 16,6%, se invece andiamo a ragionare su quelli che sono gli ultra 65 anni, no, quelli che vanno in pensione, siamo intorno quasi al 30%, una delle città più anziane d'Italia, all'interno di una regione fra le più anziane d'Italia, dopo la Liguria. Il problema di questi anziani ultra 65 anni è che circa 14.000, quindi quasi la metà, vivono da soli, quindi con tutte le fragilità alle quali possono andare incontro. E tra questi anziani, 500 circa, più di 500, hanno più di 95 anni. Ecco che quindi il centro servizi rientra in questa logica, in questa dinamica di cercare di dare assistenza anche sul territorio. E dopo parleremo di territorio, perché ospedale di comunità significa andare a portare la sanità sul territorio. E qua arriviamo al progetto dell'ospedale di comunità. Per il progetto dell'ospedale di comunità sono stati coinvolti, diciamo, 3 enti. In primis Asugi, perché è quella che governa la macchina, poi noi come ITIS e poi la Fondazione CRT, che è stata molto sensibile e ha capito l'innovazione e il bisogno dell'ospedale di comunità, di una struttura del genere che aveva la comunità di Trieste, e quindi ha finanziato alcune cose. Non nasce dall'oggi al domani l'ospedale di comunità, attenzione, non è che uno, no, mette la chiave nella toppa, gira la chiave, apre la maniglia, eccolo qua pronto, non è così. C'è un grande lavoro organizzativo, sia in termini strutturali, sia in termini organizzativi di persone, di risorse umane e amministrative, non di poco conto. E questo lavoro comincia nell'estate, primavera-estate del 22, ma poi prende forma definita nell'ottobre del 2022. Lì Asugi ci chiede se siamo disposti a collaborare alla creazione di questo ospedale comunità, che deriva dal PNRR, famoso, che conoscete tutti quanti, che è del 21, e viene, attuato dal DM, decreto ministeriale 77 del 2022, quindi del maggio dello stesso anno. Noi in ottobre si comincia a lavorare. Devo ringraziare qua anche il direttore generale Antonio Poggiana, perché ha dato, ci ha messo a disposizione le migliori risorse dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina. Veramente è stata una collaborazione incredibile. Nel mese di ottobre cominciamo in questa logica appunto di servizi, noi coinvolgiamo anche i nostri fornitori, perché ITIS dà lavoro, diciamo, direttamente a circa 350-380 persone, delle quali 50 sono diretti e dipendenti del nostro ente pubblico, mentre gli altri sono dipendenti di cooperative che prestano i servizi, quindi parliamo dalle pulizie, all'assistenza della persona, alla mensa e tutto il resto, no? Quindi ci sono soggetti pubblici con soggetti del terzo settore, chiamiamolo anche se non proprio così, diciamo che è un'impresa sociale, che lavora all'interno di ITIS, la cooperativa KCS, che è a livello nazionale, che quindi si sono tutti messi assieme per creare questa cosa. Nel frattempo contattiamo la Fondazione CRT per presentare un piccolo problema, che non era piccolo, perché la struttura ospedale della comunità nasce in una ex residenza dove avevamo già i letti, però erano letti manuali, no? Allora siamo andati al presidente Massimo Paniccia, che ha accolto con entusiasmo l'iniziativa e ci ha finanziato con 158.000 euro per gli arredi dell'ospedale di comunità, quindi letti elettrici e tutte le zone, diciamo, di soggiorno e di pranzo. Ci sono tre parole chiave nel progetto: l'innovazione, la professionalità e la flessibilità. L'innovazione è proprio, come dire, trovare un modello, si chiama modello sperimentale, non è proprio ospedale di comunità, non è la nostra convenzione, non si parla di ospedale di comunità, no? È un modello sperimentale, perché la regione non ha legiferato, quindi noi abbiamo anticipato, no? Asugi ha anticipato questo, nasce da un'emergenza. Nel ottobre-novembre 22 c'era una grossa crisi di accoglienza in pronto soccorso, e quindi bisognava di corsa andare a dare risposta ai bisogni dei cittadini. Forse voi non ricorderete, ma purtroppo, visto il grande, uscivamo dalla pandemia, tutta una serie di cose, la stagione era quella, proprio la peggiore per il pronto soccorso, e quindi c'era un assalto al pronto soccorso, anche perché, come soffriamo anche adesso della carenza di medici di base, no? C'era questo andare direttamente in pronto soccorso, e quindi si era, come dire, ingolfato. E quindi poi la professionalità e la costruzione di questa cosa con una serie di professionisti che hanno lavorato fianco a fianco per creare questa cosa. Non è semplice, no? Perché sono organizzazioni diverse che devono confluire in un grande, come dire, obiettivo per creare il servizio migliore. Questo è il concetto, no? Cioè non andiamo al supermercato a comprare una cosa. Bisogna mettere insieme risorse che non si sono mai parlate quasi, se non attraverso, no, la quotidianità delle valutazioni che si danno sui nostri anziani, eccetera. Bisogna costruire qualcosa assieme, e quindi non era facile, però c'è stato un entusiasmo tale proprio per questa situazione quasi emergenziale che siamo andati avanti. E poi la flessibilità. La flessibilità cosa significa? Che essendo un modello non è definito, e quindi è stato sempre monitorato sin dall'inizio per cercare poi di adattare tutti i bisogni, le esigenze che si presentavano mano a mano, in modo tale da ottimizzare l'ospedale di comunità. Ha portato questo, secondo me, anche che a un grande risparmio di risorse pubbliche, con un efficiente uso delle risorse umane. Questo è pacifico. Tutti, come spiegheranno bene le dottoresse poi, tutti quanti, tanti che sono stati, come dire, ospitati in ospedali di comunità, una volta restavano in reparti ospedalieri, togliendo spazio alle acuzie, dove l'ospedale nasce per quello. Quindi questo è anche la flessibilità. Gli spazi a disposizione sono due nuclei da 20, abbiamo iniziato, come dire, il 19 di dicembre del 22, abbiamo aperto un nucleo da 20 e poi ne è stato aperto un altro il 22, no? di febbraio del 23. Esatto. Questo perché la norma per ogni 100.000 abitanti chiede 20 posti. Sopra ci sono le stanze singole e doppie col proprio bagno, c'è uno spazio polifunzionale, c'è l'ambulatorio, lo studio medico, i quattro bagni, insomma tutto quanto. Ma quello che è importante, oltre all'ospedale di comunità, è che tutti quanti gli ospiti dell'ospedale di comunità possono usufruire degli spazi comuni di ITIS. Quindi i giardini, il grande altro monumentale con le mostre, il bar, addirittura la palestra, magari se c'è bisogno di qualche fisioterapia, che può succedere, perché lì è aperto, tutti gli spazi sono aperti, e quindi per loro la possibilità di visitare, non dico H24, ma ad ogni ora del giorno, di ogni giorno, perché noi siamo aperti H24 praticamente. No? E quindi usufruire della biblioteca, della chiesa, insomma l'auditorium, ci sono gli spettacoli per i nostri anziani, l'animazione che viene fatta, che non è solo la tombola, attenzione, perché noi abbiamo delle convenzioni con le associazioni, con la società dei concerti, tanto per dirne una, col Circolo del Tango Triestino, per dire un'altra, con altre associazioni culturali che portano la storia di Trieste, portano la cultura di Trieste all'interno di ITIS e portano cose anche innovative, no? Come le mostre che ti parlavo prima di arte contemporanea. E quindi queste sono, diciamo, le peculiarità di questo ospedale di comunità. È nato in gran velocità, ma con grande professionalità. Io sfido chiunque a trovare chi nel giro di un paio di mesi, no? Dottoressa, tiri fuori una struttura dal cilindro come questa. Per questo ho detto che è una bella storia. E adesso passo la parola alle dottoresse, perché sono loro quelle che vi spiegheranno qual è la vita all'interno dell'ospedale di comunità e quali sono i risultati che l'azienda sanitaria, la nostra azienda sanitaria, ha portato alla nostra comunità. Prego, dottoressa.
Buongiorno a tutti, ringrazio Don Ettore per il gradito invito e il presidente Pacor che mi ha preceduto. Allora, io sono Anna Vittoria Ciardullo, sono il direttore del distretto di Trieste, il distretto sanitario di Asugi. Quindi rappresento l'azienda sanitaria in questo momento insieme alla dottoressa Biaggini, che presenterò opportunamente successivamente. Allora, l'ospedale di comunità, innanzitutto diciamo che questo è un progetto sperimentale che è stato realizzato grazie alla partnership con l'ente pubblico rappresentato da ITIS e grazie alle linee guida del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che come sapete questo famoso PNRR nella missione 6 prevede degli investimenti sulla salute. Tra questi investimenti c'è il mandato di realizzare strutture intermedie di ricovero territoriali che si pongano a metà tra l'ospedale per acuti, dove si viene ricoverati per patologie in atto di una certa gravità, e il ritorno a casa. O addirittura queste strutture possono evitare, nelle patologie croniche ben conosciute dai medici di medicina generale, possono evitare l'accesso nell'ospedale per acuti per semplici, per lievi riacutizzazioni di queste patologie. Per esempio uno scompenso cardiaco ben tollerato, una insufficienza respiratoria che ovviamente si riacutizza specialmente nei mesi invernali con le malattie stagionali e che però non raggiunge ancora una gravità tale da richiedere un intervento della rianimazione, del pronto soccorso e delle altre specialità. Quindi praticamente l'ospedale di comunità, insieme alle strutture che già esistono, che già sono conosciute come le RSA, cioè residenze sanitarie assistite, sono proprio delle strutture intermedie dei distretti sanitari dell'azienda. Perché questo? Perché il distretto sanitario, abbiamo sentito i dati espressi dal presidente Pacor circa l'indice di vecchiaia di questa provincia, la numerosità addirittura di ultracentenari, questo ci fa ben sperare, perché speriamo tutti di andare ad aumentare questo numeratore nel futuro. E tutta questa realtà di grande impegno, diciamo, dal punto di vista sanitario e assistenziale, è nelle mani degli operatori dei distretti sanitari. Cioè, ogni giorno noi abbiamo in questa provincia di Trieste abbiamo in attività 3.000 infermieri che vanno a domicilio delle persone per assistere le persone che non possono deambulare. Abbiamo in questa provincia 75 case di riposo che accolgono ospiti, di cui 26 di queste sono convenzionate col sistema sanitario perché sono ospiti non autosufficienti che hanno bisogno anche di assistenza sanitaria, quindi non solo di una prestazione della persona. Abbiamo 4 residenze sanitarie assistenziali all'interno della nostra provincia e un ospedale di comunità che è la prima esperienza di questa regione. E noi siamo veramente molto soddisfatti perché da dove arrivano i pazienti in ospedale di comunità? Chi è che ce li manda? Non è che uno può venire qui alla porta di ITIS e dire io mi voglio ricoverare. Ovviamente non succede questo. I nostri pazienti in ospedale di comunità arrivano principalmente dai reparti per acuti dell'ospedale di Cattinara e anche dell'ospedale maggiore per alcune patologie, quindi dall'ortopedia, dalle medicine, dal pronto soccorso, dalle chirurgie, dalla pneumologia, oppure dall'oncologia, malattie infettive, cardiovascolari, eccetera. Possono arrivare anche dalle residenze sanitarie assistenziali, quando la patologia, diciamo, si abbassa di livello clinico e necessita solo di un accompagnamento della persona per raggiungere il miglior grado di autonomia possibile a casa, per rientrare a casa. E vengono anche inviati direttamente in ospedale di comunità dal medico di medicina generale che ha visitato la persona a casa propria o nella casa di riposo che è comunque il domicilio della persona. La percentuale di utilizzo, diciamo, di arrivi da parte di queste strutture, abbiamo circa una metà tra il pronto soccorso, diciamo oltre il 42%, il 43% dalle medicine soprattutto, dove ci sono le patologie croniche che più complicate, e abbiamo anche un 13-15% che arriva direttamente da casa senza passare per l'attesa in pronto soccorso. E questo devo dire che sta crescendo, considerando che è una realtà che esiste praticamente da un anno e poco più, perché siamo da dicembre 2022, siamo in aprile, quindi sono 15 mesi che esiste l'ospedale di comunità, ma man mano che cresce la consapevolezza anche dei medici di famiglia, vediamo che sempre di più è quella struttura che può permettere alla persona e alla famiglia della persona di evitare accessi inappropriati in pronto soccorso o in posti letto per acuti. E questa è una cosa molto importante anche per tutte le altre persone che hanno effettivamente bisogno di essere ricoverata a Cattinara o all'ospedale maggiore. Quindi lo scopo principale della realizzazione dell'ospedale di comunità, secondo il decreto del Ministero, l'ospedale di comunità è una struttura di ricovero delle cure intermedie distrettuali che si pone appunto a metà strada fra le cure erogate a domicilio e quelle ospedaliere per acuti, con la finalità di ridurre i ricoveri inappropriati, cioè quelli evitabili praticamente, e facilitare la dimissione dall'ospedale per acuti. Cioè poter anticipare l'uscita dall'ospedale per acuti, ridurre gli accessi inappropriati o evitabili in pronto soccorso, ridurre anche la durata di degenza nei reparti per acuti e evitare lunghe attese ai pazienti in pronto soccorso. Tutto questo sicuramente per chi prima o poi ha avuto qualche episodio per cui si è corso in ospedale, sappiamo che se si potessero evitare tutte queste vie per arrivare ad essere curati è molto meglio, e questa è una delle risposte più importanti che abbiamo sul territorio. I criteri per poter entrare in ospedale di comunità clinici sono appunto una broncopatia cronica che si riacutizza ma che non necessita di alti volumi di ossigeno, cardiopatie che, per esempio, pensate quando uno ha un evento acuto e va in ospedale per il cuore, sicuramente gli viene stravolta tutta, dopo gli interventi acuti, l'angioplastica, il bypass, quello che è, gli viene impostata tutta una nuova terapia farmacologica a cui la persona si deve abituare. E quale luogo migliore dopo che ha superato la fase acuta di un ospedale di comunità dove ci sono i medici a sua disposizione, gli infermieri, gli OSS e tutti che possono educare il paziente e anche aggiustare il dosaggio dei farmaci prima del rientro a casa, perché la vita che tutti noi facciamo a casa non è quella del letto di ospedale. Quindi anche i farmaci vanno aggiustati in base alle reazioni e alla risposta di ciascun paziente. Tutto questo è possibile in ospedali di comunità perché non c'è l'impegno dell'acuzie come invece c'è negli ospedali maggiori. Poi ancora abbiamo tutte le epatopatie croniche, pazienti dopo che hanno avuto un intervento di chirurgia intestinale che devono essere educati all'utilizzo di certi dispositivi da continuare a casa, una valutazione nutrizionale per evitare la malnutrizione dell'anziano, per esempio, per aggiustare eventualmente la terapia di nutrizione artificiale se necessaria, e poi una grande parte sono da non trascurare i traumi lievi moderati, cioè tutti quei traumi una volta che sono stati stabilizzati in ortopedia eccetera, che poi vi spiegherà meglio la dottoressa Biaggini, hanno bisogno di un periodo senza carico sulla persona, quindi l'ospedale di comunità vi spiegherà meglio la collega come avviene tutto questo. Ci sono anche le persone con decadimento cognitivo o demenza che non possono immediatamente, poi quando si va in ospedale per acuti, queste patologie di tipo mentale ovviamente peggiorano perché la persona viene disorientata, e allora c'è tutto un problema di fare da cuscinetto per poter capire qual è la collocazione migliore di queste persone. Andiamo un po' a vedere i numeri allora di questo ospedale di comunità nei suoi primi 15 mesi di attività. Allora, abbiamo avuto in totale già 712 ricoveri, di cui più della metà 456 donne e 256 uomini. L'età media di queste persone è di 82 anni, meglio 87 come età mediana. Quindi parliamo di età importanti, insomma. Diciamo che l'81% di questi pazienti che si ricoverano hanno più di 75 anni e la metà più di 85 anni. Quindi c'è anche un carico, diciamo, di tipo assistenziale molto importante. Queste persone poi vengono, la durata prevista dal Ministero per stare in ospedale di comunità è tra i 15 e i 20 giorni, e noi siamo riusciti in tutti questi mesi a rispettare questo termine, tranne qualche caso eccezionale, tipo i casi ortopedici appunto, che si è prolungato fino a 30 giorni, ma la durata media di degenza in ospedale di comunità è di 20-21 giorni. Sugli accoglimenti abbiamo detto da dove vengono i pazienti, ma poi dove vanno, che cosa succede ai pazienti una volta che sono in ospedale di comunità? Bene, oltre i 2/3 di questi pazienti, il 66% torna a casa propria, dove viveva prima, il 7% in casa di riposo, quindi siamo praticamente ben oltre, quasi ai 3/4 che tornano in una situazione di casa, di domicilio. E circa un 19% ha bisogno di trattamenti, diciamo, di tipo riabilitativo in RSA, e solo un 9% viene riportato in pronto soccorso perché magari si aggrava, vista anche le venerande età che abbiamo, magari sembrava andare meglio, però in qualche caso si hanno riacutizzazioni e quindi c'è un invio diretto di nuovo in ospedale. Quindi oltre i 2/3 di questi pazienti è messo in condizione di rientrare a casa, quindi con efficacia clinica e terapeutica, ed è in grado di prendersi cura di sé, quindi un'efficacia dell'educazione terapeutica avuta durante la degenza in un ospedale di comunità, e anche con gli ausili adatti se la persona ha bisogno di ambulatori, di altre cose, che vengono decisi dall'unità di valutazione multidimensionale, che è composta da tutti gli operatori del distretto, medici, infermieri, fisioterapisti, del comune, gli assistenti sociali, se ci sono casi che hanno bisogno anche di un intervento sociale, e oltre naturalmente che dello staff medico-infermieristico dell'ospedale di comunità. Diciamo che c'è anche un ottimo indicatore di processo dell'ospedale comunità, che si chiama in inglese turnover, cioè ogni quanto si riesce a cambiare i posti letto per non tenere i pazienti ricoverati per anni o mesi. E noi siamo al 94% di questo indice di cambio delle persone. Ovviamente con un andamento che è molto legato alla stagionalità, perché nei mesi invernali abbiamo molti più ricoveri di patologie respiratorie, per esempio, perché ovviamente con i virus e tutto quello che gira intorno ci si aggrava, soprattutto oltre, abbiamo visto che più della metà hanno più di 85 anni questi ospiti, e anche nei mesi estivi perché classicamente abbiamo il periodo di cosiddetto sollievo per le badanti o per assistenti alla persona, o anche per i familiari che assistono una persona che vive a casa però non è completamente da poter stare da sola in casa, ecco. Quindi questi sono i due grandi afflussi. Adesso nelle stagioni intermedie siamo abbastanza un po' rilassati praticamente. Poi noi abbiamo misurato anche gli indici di funzionalità, per esempio, che sono molto importanti, non solo la patologia medica che poi deve essere risolta, curata e rimandata a casa, ma anche gli indici di funzione della persona, tipicamente valutati dagli infermieri, che sono per esempio l'indice di Bartel cosiddetto, che è un indice della capacità di autonomia nella gestione della vita quotidiana, cioè capacità di lavarsi, di vestirsi, di camminare e di girare autonomamente, eccetera. Tutto questo dall'ingresso in ospedale di comunità, quindi provenienti dall'ospedale per acuti, fino a quando ritornano a casa, abbiamo avuto un miglioramento di 12 punti percentuali su questo indice di autonomia nelle attività quotidiane, che è molto molto importante, specialmente per sopra gli 85 anni, perché ci dice anche che ci saranno meno cadute in casa. Il rischio di cadute, però, abbiamo un indicatore specifico, che è la scala di Schmidt. Anche questi, in entrata registriamo circa un 67% di pazienti che sono a rischio di cadere, secondo questo indice clinico, e ne fuoriescono con un vantaggio di almeno il 9-10% di rischio in meno. Quindi almeno non li facciamo peggiorare, questo già è molto, diciamo che già questo ci rende soddisfatti. Un altro indice importantissimo per chiunque abbia accudito un familiare, soprattutto allettato, è l'indice di la scala di Norton, che misura il rischio di lesioni da pressione, cioè i famosi decubiti, le ulcere che si fanno quando si rimane a letto. Allora, anche questo indice, dall'ingresso in ospedale, perché magari nell'ospedale per acuti ha fatto diversi mesi per una patologia molto grave che lo ha portato in diversi reparti, con un rischio di entrata del 69% di avere un decubito, o anche con un 9-10% di ulcere già in atto, già presenti, ebbene, anche questo indice si riduce di più del 25%, cioè dal 69% passiamo al 43% di rischio. Questo grazie al lavoro infaticabile dei medici, ma soprattutto degli infermieri, degli OSS, perché in questa attenzione magna pars è proprio della componente infermieristica e OSS. E noi li ringraziamo per quello che fanno per i nostri pazienti e per i nostri familiari. E poi c'è un altro aspetto importantissimo, che è vero che l'ospedale di comunità non ha patologie più stabilizzate, diciamo, non di urgenza, però le condizioni generali per come arriva il paziente all'ospedale di comunità non sono semplici, cioè non pensiamo che è una semplice febbre che si è riacutizzata. Basta un dato. Di tutti gli ospiti che abbiamo ricevuto in questi 15 mesi, solo il 7% ha una continenza sfinterica normale e autonoma, cioè solo il 7% è in grado di andare alla toilette da solo. Il 70% ha dei presidi di assorbenza. E il più del 22% deve essere accompagnato. Quindi immaginate veramente il lavoro encomiabile che viene svolto dalle persone che lavorano tutti i giorni, devo dire anche con tanta dedizione e amore, con i nostri pazienti. Tant'è vero che è stata fatta un'indagine di qualità percepita da ITIS che ha dato questi risultati, cioè si è chiesto se innanzitutto sono arrivati in questi 15 mesi zero reclami, sia dagli assistiti che dalle famiglie, e questo, credetemi, come direttore di distretto è una coccarda meravigliosa. Abbiamo avuto 67% di elogi e anche 22% di suggerimenti per come migliorare alcuni aspetti, perché ovviamente quando uno sta dall'altra parte magari può dare dei consigli utili per migliorare alcuni aspetti dell'assistenza e dell'ospitalità. E anche massima soddisfazione per quanto riguarda l'operato proprio di medici e infermieri. Come vedete, noi teniamo monitorato questo esperimento, che deve andare bene per la salute delle persone. E anche abbiamo fatto il questionario sul grado di controllo del dolore, perché ovviamente tutte queste patologie da cui provengono e che si portano dietro anche con gli anni, c'è una quota di dolore cronico, ma anche un dolore magari perché si erano fratturati o perché hanno avuto altri eventi acuti. Ebbene, anche questo dobbiamo ringraziare i nostri medici dell'ospedale di comunità, perché si sono espressi nel 90% con il massimo valore della scala di controllo del dolore e un altro 10% con, diciamo, 90% ottimo controllo, 10% buon controllo del dolore. Nessuno ha lamentato che non fosse stato controllato il suo problema di dolore. E questo per noi medici e per tutti deve essere una grandissima soddisfazione, perché i pazienti non sono numeri, sono persone, siamo tutti noi e tutte le nostre persone care. Quindi a questo punto io ringrazio tutto lo staff, in particolare lo staff medico dell'ospedale di comunità, che sono dipendenti di Asugi, e la dottoressa Biagini, che è il nostro responsabile medico all'interno del reparto, e la dottoressa Chiara Tongiorgi, che sono sempre presenti tutti i giorni nei giorni feriali in ospedale. E poi ci sono altre dottoresse che naturalmente subentrano quando loro sono assenti o in malattie eccetera, che sono la dottoressa Sara Sergi, la dottoressa Manuela Stulle, la dottoressa Elena Chiarandini e il dottor Ismet Burenkovic, che lavora in RSA e che quando c'è bisogno ci aiuta per le sostituzioni, e sono tutti degli ottimi medici clinici veramente, che ringrazio di cuore. Poi abbiamo lo staff dei coordinatori infermieristici e fisioterapici che attuano la valutazione e il monitoraggio per Asugi di tutti questi parametri e anche delle equip che fanno le valutazioni multidimensionali. E queste sono la dottoressa Marta Baldo, il dottor Giuliano Galante e il fisioterapista il dottor Gilberto Kerri. Poi ovviamente abbiamo tutte le altre figure della direzione sanitaria, il direttore generale, eccetera. Mentre invece per ITIS ringraziamo molto molto volentieri il coordinatore infermieristico Dragoljub Velikovic e tutto lo staff infermieristico e naturalmente la dottoressa Teresa Agosti, che è il direttore generale di ITIS, che direttamente sente tutte le mie richieste e non solo. Diciamo che siamo noi due che litighiamo, ma anche che siamo molto molto contente di quello che stiamo realizzando. E a questo punto, nel ringraziare ancora Don Ettore, io passo la parola alla dottoressa Sabrina Biagini per dirvi la realtà, vi porterà alcuni casi di esempio di come riusciamo in questa partnership, che è veramente meritevole e deve segnare secondo me il futuro, dove tutti collaboriamo, e vi spiegherà proprio, vi farà vedere davanti ai vostri occhi il tipo di pazienti e famiglie che noi assistiamo. Grazie. Allora, buongiorno a tutti. Quando si parla di paziente anziano, persona anziana, Io penso sempre che noi parliamo di una persona fragile e quindi la fragilità intesa come una persona che è affetta da più patologie e quindi con un'attenzione diciamo a 360 gradi. Credo che sia molto importante appunto ricordare che il concetto di cura non è solo, come dire, somministrare le medicine e curare la patologia, ma ormai il concetto di cura deve essere considerato un concetto di cura multidimensionale e anche con multiprofessionalità, come il direttore ha parlato appunto dell'importanza delle diverse figure che lavorano in ospedale di comunità. Ma sono pazienti, appunto, come voi avete capito, pazienti che allora sappiamo che è un ponte, può essere definito un ponte l'ospedale di comunità, un ponte tra ospedale per acuti e domicilio. E quindi sono pazienti con determinati criteri che hanno appunto una degenza che non deve superare i 30 giorni. E vi faccio degli esempi pratici. Abbiamo molti pazienti che provengono ad esempio dall'ortopedia, che hanno subito per cadute delle fratture non complicate. Di solito abbiamo molti pazienti con fratture di bacino o fratture di femore operati e successivamente poi vengono giù da noi. Ma perché? Perché i pazienti che non hanno il carico non possono andare in delle strutture come l'RSA che hanno una valenza riabilitativa. Spesso anche il ritorno a domicilio risulta difficile perché il caregiver è impossibilitato a seguire il proprio caro, perché c'è la componente del dolore, perché c'è una fragilità aumentata. Per cui qual è il percorso che fanno queste persone in ospedale di comunità? È quello che ci ribadisco, l'importanza di mantenere una funzionalità motoria residua, cioè anche se sono pazienti allettati senza carico, c'è la possibilità di mantenere una mobilizzazione, ad esempio in carrozzina oppure in... Senza carico, nel senso, scusi, che non si possono alzare, non hanno il carico per... nel senso che non hanno il carico per 30 giorni, 40 giorni, per cui l'allettamento, il fatto di stare a letto per una persona anziana diventa possono subentrare delle complicanze. Per cui l'importanza è quello di favorire una mobilizzazione residua, anche ad esempio in una carrozzina oppure diciamo in a letto con il fisioterapista, perché noi abbiamo un fisioterapista per ala, un fisioterapista per 20 pazienti e un altro fisioterapista per altri 20 pazienti, che ha la finalità diciamo non di riabilitare il malato ma di favorire la mobilizzazione residua. Abbiamo avuto anche dei pazienti giovani all'inizio fratturati per qualche incidente stradale, ovviamente pazienti stabili che non avevano necessità di stare in un reparto per acuti, che ingessati a una gamba o contemporaneamente al braccio con dei fissatori esterni, noi abbiamo cercato di mantenere l'autonomia anche minima, perché anche questo dal punto di vista diciamo emotivo e della fragilità è importante. Per cui il fisioterapista lavora molto con questa, tanto che adesso vi dico che alla mattina circa alle 10:30 si ritrovano tutti i malati all'interno di questo spazio che è il soggiorno, diciamo, e con il fisioterapista fanno insieme piccoli movimenti insieme, che sia un movimento del braccio o della gamba, e questo devo dire che aiuta molto proprio anche l'aspetto diciamo emotivo e psicologico. Abbiamo anche appunto pazienti che vengono da diverse strutture ospedaliere, abbiamo anche dalla neurochirurgia ad esempio, che, oppure dalla cardiologia. Sono pazienti che appunto devono avere dei criteri per essere, diciamo, per essere ricoverati da noi, e la cosa importante è quello di rimodulare eventualmente la terapia, oppure di migliorare la mobilizzazione fino alla ripresa della deambulazione. Voi sapete che i pazienti, anche giovani, ma quelli più anziani ancora di più, quando sono allettati anche per una settimana, 8 giorni stanno a letto, la difficoltà poi di riprendere la deambulazione è faticosa. Per cui questo è anche un programma molto importante. Spesso i pazienti poi tornano a casa con gli ausili, anche in piedi, per cui questo è un aspetto molto importante. Quindi noi abbiamo i fisioterapisti, quindi 2 fisioterapisti, ma l'importanza anche sensibilizzare il caregiver, che sarebbe la persona che si prende cura del proprio caro, ad esempio ad utilizzare gli ausili, come ad esempio rimettere la persona seduta in carrozzina, oppure pazienti ad esempio diabetici che devono utilizzare ad esempio l'insulina, oppure comunque della terapia, oppure l'aerosol. Noi facciamo anche un lavoro di sensibilizzazione all'uso di certi strumenti che poi possono anche aiutare il caregiver al momento in cui tornano a casa. Come diceva la dottoressa Ciardullo, il dolore è un aspetto importantissimo, perché il dolore non può essere considerato solo un sintomo, ma coinvolge tutto l'aspetto della persona, emotiva, fisica e psicologica. Per cui noi stiamo molto attenti, abbiamo ogni giorno gli infermieri con noi, perché l'importanza per me è molto importante lavorare assieme a tutte le figure, perché le figure degli OS, le figure degli infermieri, la figura del medico, si lavora insieme. Solo insieme si riesce a capire quali sono le problematiche della persona, per cui il controllo del dolore viene fatto giornalmente, più volte al giorno, abbiamo con una scala numerica, con dei dati, insomma, che, e questo permette anche di migliorare appunto l'aspetto poi, diciamo, del decorso durante la degenza da noi. Ci tengo a dire che l'importanza del lavoro multiprofessionale, del lavoro insieme, del lavoro soprattutto perché noi dobbiamo considerare l'aspetto di cura a 360 gradi. Tutti lavorano insieme per la persona e i pazienti sono sempre più anziani, sempre più fragili, ed è nostro dovere quindi prenderci cura al meglio.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto.